Ok, dicevo, abbiamo visto che la forma di sapere, il modo di sapere che stiamo ipotizzando possa essere un'alternativa a quello corrente, si compone di tre sfere distinte, o perlomeno comunque tre sfere interagenti, ma che possiamo distinguere a fini di miglior comprensione, mettiamola così. Ed è una, il sapere corporeo, come abbiamo detto, quindi tutto ciò che ha a che fare con la consapevolezza di sé, la propriocezione, la percezione di sé nell'ambiente e nello spazio e di conseguenza un mutamento prospettico più che una forma di sapere articolabile immediatamente in parole, concetti, nei modi che conosciamo. Un sapere immaginale, ovvero sia una riscoperta, mettiamola così, o comunque forse una scoperta anche, del nostro modo di rispondere a delle sollecitazioni che non sono quelle razionali, di nuovo, e non confondetele con quelle psicologiche, perché non c'entra niente, parliamo di cose diverse. L'interpretazione psicologica ha a che fare con la vita del singolo, con le sue peripezie, esperienze, problematiche, eccetera. Qui parliamo di modalità di comprensione del mondo che dovrebbero essere probabilmente comuni all'intero mondo, all'intero genere umano, e quindi costituirebbero anche un eccellente ponte tra culture, come d'altronde il sapere corporeo, anche quello di cui abbiamo parlato prima, è un qualcosa che noi abbiamo in comune con gli altri. È vero che le emozioni hanno una loro costruzione sociale, però altre sensazioni più profonde, come la percezione di sé, fame, sonno, stanchezza, dolore, sono comuni. No? Sono esattamente quel tipo di contatto, quel tipo di sovrapposizione, quel tipo di argomento col quale si può riconoscere l'altro anche se ha una diversa cultura, una diversa pelle, ha un diverso aspetto, eccetera, eccetera, eccetera. Non a caso, come vedete, delle tre forme del sapere, la terza ovviamente è quella razionale alla quale siamo abbastanza adusi e che comunque anch'essa può essere ridefinita sulla base dell'alternanza fra i due paradigmi, come abbiamo visto, esclusivo ed inclusivo, quindi anche lì c'è da lavorare più o meno dappertutto. Però diciamo che delle tre forme di sapere o delle tre sfere di sapere delle quali possiamo discutere, due che sono quelle che offrirebbero la maggiore opportunità di contatto con l'altro e quindi di relazione, di superamento delle opposizioni, eccetera, eccetera, sono state non a caso neglette dalla nostra cultura. Noi abbiamo privilegiato la sfera razionale nella sua configurazione esclusiva, quindi opt-out, perché, come abbiamo detto più volte, il nostro modo di articolare il mondo, di creare il mondo, parte da una scelta fondamentale a favore dell'atto della divisione. Durant chiama questo atto Spaltung, adottando il tedesco. Ed è in qualche misura questo il fondamento di un insieme di strutture e di un regime di quelli che studieremo oggi, che sono le strutture schizomorfe e il regime diurno, che in qualche misura, articolano e vertono sull'atto della divisione e della distinzione, come abbiamo detto. Ma qual è il tema di Durand, da dove partiamo per comprenderlo un po' meglio? Durand è un socio-antropologo, filosofo, non so bene come lo potremmo etichettare effettivamente, allievo di Gaston Bachelard, che è uno dei grandi filosofi della scienza del XX secolo, a sua volta maestro di Michel Maffesoli, quindi avete una filiazione intellettuale in qualche misura. Che si concentra sin dall'inizio sullo studio dei simboli. Simboli che, come vedremo, sono oggetti abbastanza complicati da comprendere, ma diciamo che la discussione ulteriore la rimandiamo la volta successiva, perché o più tardi, prima vorrei esaurire la questione qui. Analizza tutte le varie categorizzazioni che sono state proposte prima di lui, non ultima quella appunto di Gaston Bachelard, che aveva diviso tutta la parte della simbolica nei quattro, articolandola sui quattro elementi di base che sono aria, acqua, terra e fuoco, come saprete, Le critica, per un verso o per l'altro, se non ci interessa il fondamento della critica attualmente, e ne propone un'altra. Ne propone una che fa molto al caso nostro, perché di fatto è una, come potremmo definirla alla luce di quello che abbiamo detto fino ad oggi, un'anticipazione, di quella che è l'intuizione ancora più profonda di cui abbiamo parlato per il sapere corporeo, ovvero si articola e distingue, categorizza i simboli sulla base di tre riflessi fondamentali corporei, che mutua dalla riflessologia sovietica, parliamo degli anni 50 del secolo scorso. Quindi, di fatto, come vedete, già soltanto come, con questa intuizione di base, chiude la cesura che c'è tra res cogitans e res extensa. Perché per certi versi l'immaginazione, che è uno dei processi più, secondo noi, più astratti e più eterei di quelli che ci interessano, non è più qualcosa appunto di così nebuloso, ma parte dal corpo. È grazie alla consapevolezza del corpo, ad alcune delle sue, dei suoi movimenti di base, diciamo, dei suoi movimenti primordiali e fondamentali, che noi concepiamo tutta la gamma dei simboli. Questi simboli sono articolazioni, quindi, modi di conoscere e di interpretare il mondo di nuovo sulla scorta delle nostre percezioni corporee. Quindi siamo di nuovo più o meno nella sfera di cui parlavamo prima. È un'evoluzione del discorso, un ampliamento del discorso, ma il fondamento della questione è lì, ovvero sia partiamo dal corpo. È il corpo che ci fornisce i primi spunti per il linguaggio, il corpo che ci fornisce probabilmente attraverso l'utilizzo della metafora o comunque di procedimenti metaforici la possibilità di, come dire, far uso delle nostre nuove doti intellettuali, permettendo quindi che il linguaggio, no, vada a dei registri più elevati rispetto a quelli basici da cui probabilmente inizia. È il corpo che ci fornisce lo spunto per la simbologia e tutte le varie questioni ad essa connesse. Tenete presente che, come vi dicevo, da un'analisi dei miti cosmogonici delle grandi culture, di tutte le culture, risulta che ci siano delle forme che, no, in qualche misura si ripresentano. Quindi sono quelli che Dino chiamerà gli archetipi. Dino e Jung, tanto per darvi un'idea della costellazione. Quindi delle, come dire, strutture primordiali che sono comuni a tutte le culture e che ogni cultura articola a seconda delle sue proprie specificità. Quindi la discendenza è archetipo-simbolo. Okay? Il simbolo è l'incarnazione dell'archetipo all'interno delle diverse culture. E quindi può essere ampiamente diverso, no? Ci sono un registro infinito, possiamo dire, di simboli e di interpretazioni in questo senso, che però sono riconducibili ai grandi archetipi, che sono l'archetipo dell'eroe, l'archetipo della madre, l'archetipo del padre, eccetera, eccetera, eccetera. Grandi figure, grandi modi che si rivestono di panni specifici a seconda delle epoche, a seconda dei momenti storici, delle peculiarità delle culture e via discorrendo. Ci siamo fin qui? Allora, cosa dice Durand? Quali sono questi gesti fondamentali che permettono di generare costellazioni di simboli? Questi gesti fondamentali sono, in primis, la stazione eretta, della quale dovremmo già aver parlato, se non vado errato, perché è uno dei miei oggetti di studio più rilevanti in questo periodo, perciò tendo a parlarne pure troppo. La stazione eretta, che cosa fa la stazione eretta? Perché è così importante? Perché Durand da questo punto di vista sposa, o perlomeno mette in luce una delle tante teorie che oggi vengono proposte per la stazione eretta, perché ancora di fatto noi non sappiamo perché a un certo punto ci siamo alzati in piedi. Sappiamo però, e questo credo che sia ormai diciamo, un sapere consolidato e condiviso, che prima ci siamo alzati in piedi e poi siamo diventati esseri umani. Contrariamente a quello che è normalmente il modo in cui ci raffiguriamo la questione, l'essere umano diventa tale perché a un certo punto un suo antenato si è alzato in piedi. camminare viene prima, come dice Rebecca Solnit nel suo bel libro Storia del camminare. Camminare viene prima perché permette una serie di cose, perché libera una serie di cose, perché genera una serie di cose. Non sappiamo perché ci siamo alzati in piedi, ripeto, ci sono molte teorie che dicono che ha avuto a che fare con la gestione del calore, nel senso che stare in piedi permette di disperdere il calore più facilmente, permette di gestire certi climi in modo migliore, che facilita gli spostamenti, che permette di portare cose, che permette di esibire parti del corpo. Questa è la teoria, diciamo, più sessista di tutte, perché pare che appunto l'idea generale fosse quella la chiamano la teoria dell'impermeabile, perché pare che noi ci si sia alzati in piedi per poi far vedere a tutti che razza di membri virili avevamo, ma insomma,
Forse abbiamo
diciamo.
capito come sarebbe nata a finire e quindi ci siamo alzati.
E dopodiché c'è la teoria, che è quella che dirò invece adotta, o perlomeno presenta in questo tipo di discorso, che è quella che ci siamo alzati, o comunque che come conseguenza di questo alzarsi abbiamo scoperto l'orizzonte. Di fatto, se ci pensate, la quadrupedia implica uno sguardo rivolto a terra, quindi quello che tu vedi sono i tuoi immediati dintorni, hai una consapevolezza spaziale piuttosto contenuta, piuttosto limitata. Nel momento in cui ti alzi in piedi, vedi l'orizzonte. E quindi che cosa fai di fatto? Il primo atto di distinzione. Distingui, dividi, separi il cielo dalla terra. E questo è uno dei passaggi appunto cosmogonici che avviene in quasi, in praticamente tutti i racconti di tutte le culture, perché è chiaro che ogni cultura poi deve dar conto, no? Di sé e del com'è lì, del mondo che la circonda, per cui in ogni cultura c'è una cosmogonia, ovvero sia un racconto di come è cominciato il mondo. Noi abbiamo Fiat Lux, no? I 7 giorni, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo il Big Bang, ma sono comunque racconti cosmogonici, che ci piacciono meno. Altri hanno cicli cosmici con gli Hindu, con dei che danzano e generano universi, eccetera, eccetera. Però di fatto in tutte queste narrazioni, che come vedete sono estremamente differenziate, un carattere permane, ed è quello della separazione dei genitori primordiali. Perché? Perché terra e cielo sono due entità che vengono percepite come complementari, ma diverse, nel momento in cui ti alzi in piedi. Ok? Quindi nel momento in cui ti alzi in piedi, la separazione dei genitori primordiali a livello filogenetico, quindi della storia della nostra specie, sembra raffigurare, descrivere il momento in cui i primi di noi si sono alzati in piedi. E quindi hanno operato il primo gesto di Spaltung. Ok? Dobbiamo tenere presente questa cosa, perché la Spaltung, nel quadro teorico che stiamo dipingendo, ha dei plusvalori rispetto all'unione. Cioè, noi in qualche modo partiamo in un contesto che è già orientato verso la divisione. Perché? Uno, perché questo gesto, come abbiamo detto, è un gesto fondante che divide. Quindi noi in qualche misura iniziamo a dividere. Dopodiché ce n'è un'altra di questione, che è quella del fatto che noi siamo frutto di una divisione. In che senso? Perché noi siamo consapevoli. E la consapevolezza, per certi versi, non può che interpretarsi come separazione dal flusso degli eventi. Noi siamo quelli che possono fermarsi a riflettere, siamo quelli che ricordano il passato, siamo quelli che vedono il futuro, e lo fanno in una posizione che non è quella del flusso vitale. No? Noi siamo separati dal flusso vitale, c'è uno scarto perenne tra la nostra consapevolezza e il flusso vitale, che indica appunto una separazione. No, la nostra coscienza è di fatto una separazione dal flusso della vita di tutto il resto del mondo, e quindi noi siamo frutto di una separazione. Ecco perché la separazione, secondo me, ha anche un peso così marcato nei nostri modi di fare, nelle nostre procedure, nelle nostre consapevolezze stesse, perlomeno per quanto riguarda noi occidentali, ma comunque questo vale per tutti, nel senso che il genere umano si configura come frutto di una separazione. Ok? La separazione dall'inconscio. No, il grande, la grande ulteriore dicotomia con la quale abbiamo, facciamo spesso i conti. E uno dei grandi punti relativi a questo discorso, perché le strutture che derivano da questa stazione retta, Duron le chiama schizomorfe, perché sono in forma di separazione e possono portare ad una patologia separativa che, guarda caso, è la schizofrenia, come saprete. No? Come vedete, schizo è il suffisso greco che si riferisce a questo fenomeno. Che cos'è la schizofrenia? Perché schizomorfe? Perché appunto la separazione è un processo che dovrebbe essere in qualche modo moderato, che dovrebbe essere il famoso QB, no? C'è una quota di separazione che puoi sopportare e se questa separazione la porti oltre diventa patologica, diventa dannosa. Per esempio, noi per tanti autori, poco noti perché si tratta di temi estremamente scomodi, però insomma per tanti autori, noi siamo costantemente connessi all'altra parte. No, il contributo dell'inconscio e del subconscio al nostro agire continua ad essere significativo, per quanto il complesso dell'io tenti di presentarsi come la sola cosa che c'è. Il complesso dell'io non è la sola cosa che c'è, è una parte di quello che c'è, che per sue ragioni strutturali, funzionali, processuali, qui bisognerebbe parlare con i colleghi psicologi, con un po' d'attenzione sarebbe il caso di farlo un tavolo su questo discorso, tende a monopolizzare, no? E a presentarsi a noi come tutto ciò che c'è. Ma già Nietzsche, prima ancora che ci fossero delle teorie che parlavano di questo discorso, parlava del piccolo sé e del grande sé, no? Che sarebbero l'io e il sé. Questo è quello di che dicono tutte le discipline orientali del mondo, insomma, come dire, noi siamo parte di un qualcosa di più ampio, al quale facciamo costantemente ricorso in modi che non sono razionali e consapevoli, ma che comunque influenzano il nostro modo d'agire. Vi ricorderete il secondo a priori di Simmel da questo punto di vista, no? Noi siamo sempre costantemente nel sociale e oltre il sociale. È un modo per dire la stessa cosa. Il nostro essere al sociale ha a che fare con la nostra consapevolezza razionale, strumentale, economica, tutto quello che te pare, ma questo non è senza un costante contributo dell'altro versante, quello che non conosciamo, quello della consapevolezza corporea, quello della consapevolezza immaginale, quello della, del contributo del, come dire, di quello che Jung non a caso chiamava inconscio collettivo, no? Per molti versi certe teorie affermano che noi siamo delle particolarizzazioni di un qualcosa che ci collega comunque tutti. Simon Don, per esempio, parla della consapevolezza come la cima di un'onda, non la cresta di un'onda, ma la cresta di un'onda è questa parte qui, c'è tutto il mare sotto, che in qualche modo è ciò dove torniamo quando dormiamo, per esempio, ciò da cui vengono le intuizioni. È una questione estremamente complicata, per cui la accenniamo ma non la specifichiamo ulteriormente, però ecco, la Spaltung, se va oltre, rischia di separare la cresta dell'onda da tutto il resto. E probabilmente noi siamo ciò che siamo perché c'è questa costante wechselwirkung, con questa costante interazione tra il conscio e l'inconscio. Conscio e inconscio sono due dimensioni contraddittoriali, diciamo forse le più evidenti, no, dal nostro punto di vista, quelle per le quali hai reazioni che non riesci a spiegarti neanche tu davanti a certi avvenimenti, hai dei moti delle emozioni che non comprendi, agisci in modi dei quali non riesci a darti conto razionalmente, ma lo fai, quindi sei pazzo? No, semplicemente stai reagendo, stai operando sulla molteplicità di livelli che ti costituisce come essere umano. L'essere umano è contemporaneamente corporeo, immaginale, inconscio, istintuale, razionale, calcolante e via discorrendo. E nell'equilibrio di questi fattori a volte prevale la razionalità, a volte più spesso direi prevale il resto di ciò che potrebbe essere, quindi l'immaginale, l'istintuale, il primordiale e via discorrendo. Quindi noi siamo figli della Spaltung per certi versi, per cui la Spaltung è una delle strutture dell'immaginario più importanti ed è quella attorno alla quale scostellano tutti i gesti e tutte le questioni relative alla separazione, alla distinzione. I grandi simboli della Spaltung sono la spada, la luce, l'ala, il fulmine, tutto ciò che permette l'elevazione, tutto ciò che ha a che fare con la luce, perché appunto il luminoso è ciò che distingue di nuovo, no? Quando dice sia fatta luce, che vuol dire? Che dal buio emergono le cose. E questo emergere delle cose dal buio è una separazione delle cose dal buio. No, quindi illuminare è un gesto che separa, che distingue. Non a caso vi avevo già accennato del registro, di questo registro in Cartesio. Basta che leggiate le prime due pagine del discorso sul metodo e troverete un campionario di espressioni che sono perfettamente coerenti con questo. Già le idee chiare e distinte di per sé, già ci ha detto tutto, no? Le idee chiare e distinte sono spalto, sono l'applicazione immaginale di un paradigma e il fondamento immaginale del paradigma esclusivo, l'out-out, no? O uno o l'altro, o bianco o nero, tutto nettamente separato, nettamente distinto, siamo qui. Quindi la nostra cultura, come vedremo, è una cultura che si configura qua. Il nostro gesto fondante è la separazione, quindi lo stare in piedi, il discriminare. Abbiamo visto, ripeto molto rapidamente, il pregio dell'alzarsi in piedi, perché poi, comunque, a prescindere da quali siano stati i motivi, che probabilmente saranno stati un cocktail di tutti quelli che abbiamo elencato finora, ma quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono questa improvvisa percezione di un mondo più ampio, quindi una riconfigurazione del proprio posto nello spazio. Poi la liberazione degli arti superiori, cui fa seguito, come fortunata fra virgolette evoluzione, il pollice opponibile e di conseguenza l'Homo Faber. Se non avessimo avuto questa serie di passaggi non saremmo mai stati quello che siamo, noi siamo diventati ciò che siamo perché siamo stati in grado di modellare il mondo, cominciando a modellare i primi artefatti, i primi attrezzi in pietra, le prime frecce scheggiate e via discorrendo. Però questo è stato possibile perché eravamo in piedi, che avevamo due arti che improvvisamente non servivano più per la deambulazione, ma potevano fare altro, e si sono specificati pian piano in questo senso. Questa diversa capacità di interagire con l'ambiente, di modificare e manipolare l'ambiente, ci ha messo a disposizione delle energie, delle risorse che hanno consentito probabilmente il salto evolutivo ulteriore del cervello, perché è chiaro che un cervello come il nostro richiede molte più risorse di quelle che invece richiede un cervello molto più piccolo. Abbiamo bisogno di nutrirci di più, abbiamo bisogno di avere una maggiore costanza nel nutrimento, e tutto questo è stato reso possibile dalle mani e dalla voce, probabilmente, no? Che si è venuta pian piano sviluppando anch'essa. Anche lì modifiche fisiologiche hanno permesso che questo accadesse, è cambiato l'intero sistema fonetico, tutto il sistema della bocca, della gola, della laringe, le corde vocali, l'epiglottide, tutto questo in qualche modo ha preso una configurazione tale da permetterci di parlare come parliamo, quindi non suoni inarticolati ma suoni sempre più specifici, sempre più complessi, sempre più articolati. Vi faccio presente che le prime lingue sono molto più complicate e ricche della nostra. Le prime lingue funzionano con schiocchi, rumori, non soltanto con lettere, e riescono a uniformare. Pare che la lingua adamitica appunto sia qualcosa che si parla ancora oggi in Chad o nella Somalia, da qualche parte lì, ed è una lingua dove ci sono dei registri di rumore completamente diversi dai nostri, quindi vengono appunto utilizzati schiocchi dell'epiglottide, tante altre cose che noi non riusciamo neanche a fare fondamentalmente, no? Perché a ogni lingua ogni lingua configura a suo modo l'apparato di chi parla. È uno dei motivi per i quali non è così facile riuscire ad avere degli accenti perfetti nelle altre lingue, perché quelli hanno un modo di sentirsi, di esprimersi, una configurazione a un certo punto che, no, c'è per esempio l'arabo che è complicatissimo da parlare per noi, perché ci sono dei suoni dell'arabo che quasi non riesci a fare, però non per cattiveria, ma perché non sei stato abituato, richiedono, come dire, un modellarsi delle varie parti dell'apparato vocale che non avendo noi fatto non possiamo cominciare poi a fare dopo 30 anni, insomma, quando comunque ti trovi nella situazione. e li maneggiamo male, quindi loro riescono ad essere molto più fluenti nell'usarli, mentre per noi ogni volta devi fare l'aspetta, devo fare sta pronuncia, ok, però dopodiché, ecco, è tutto un po' complicato. Quindi mani, bocca, voce, insomma, diciamo tutto ciò che pertiene alla comunicazione, che comincia a diventare una comunicazione come quella che immaginiamo noi normalmente, ci rendono capaci di fare cose che altri animali non erano in grado di fare, quindi cacciare in gruppo con delle strategie. Differenziare, cominciare a differenziare le funzioni, accorgerci che c'è qualcuno che fa meglio certe cose e qualcuno che ne fa meglio altre, e quindi, no? Un barlume, un inizio di differenziazione e diventiamo umani. Ok. Le teorie più recenti ci dicono che probabilmente la consapevolezza viene come un dispiegarsi, come una conseguenza della propriocezione. Quindi del fatto che della consapevolezza corporea, di quella che muove il corpo nello spazio. La gran parte degli autori che si interessano di questo discorso attualmente conviene su questo fatto che al momento noi abbiamo grosse difficoltà anche a mantenere il famoso eccezionalismo umano, no? Perché cosa dice il nostro racconto preferito? Che soltanto noi siamo consapevoli, soltanto noi abbiamo modo di provare emozioni e di parlare, soltanto noi siamo coscienti della nostra mortalità, tutti gli altri sono delle specie di robot che vanno in giro, gli animali. Ma il momento in cui noi cominciamo a mettere insieme invece la corporeità con questo essere nel mondo, quando è che possiamo cominciare a dire che la consapevolezza diventa simile alla nostra o è diversa quando perfino un paramecio o una cellula eucariota percepisce il mondo esterno e si muove di conseguenza? Perché noi ci sentiamo titolati a dire che il nostro modo di percepire è diverso e molto migliore da quello delle altre forme vitali. Magari il paramecio no, ma le seppie, i gamberi, i vermi, tutti questi mostrano delle strutture molto complesse di rapporto col mondo, no? Sono in grado di apprezzare le qualità del mondo, i suoi ostacoli, le sue, come dire, discontinuità, e di muoversi di conseguenza, quindi in qualche misura reagiscono, agiscono, no? Perché quello è meccanico e il nostro invece no? Dov'è che abbiamo deciso? Perché noi abbiamo Cartesio che ci ha detto che questi animali di fatto sono dei robot praticamente che agiscono secondo, no? Una serie di registri istintuali che sono belli che scritti. Però, come dicono quelli che cominciano a pensarci un po' meglio, com'è possibile immaginare un set di istruzioni che sia in grado di adeguarsi a tutto ciò che tu incontri camminando per strada? No, non può essere che c'è qualche istruzione istintuale che è già lì e contempla il fatto che dopo il sasso c'è un altro sasso, oppure c'è l'acqua, oppure c'è il fango, oppure ci sono dei pericoli diversi che percepisci nella chimica o un predatore. Di volta in volta devi adeguarti a quelle condizioni. E questo adeguamento non è meccanico. Probabilmente il barlume della consapevolezza.
Forse è proprio questa distinzione qui che giudichiamo il diverso inferiore.
Assolutamente sì. Le
Riuscendo.
distinzioni, ragazzi, le distinzioni sono tutte apparentemente neutrali. Una distinzione implica regolarmente un giudizio di valore a favore di uno dei due campi. Non c'è mai un fatto che tu distingui uno e l'altro e sono per te uguali. No, ce n'è sempre uno che è meglio dell'altro, uno che va privilegiato. No, quello è il punto. Il motivo per cui la distinzione è anche una delle meccaniche e delle dinamiche più importanti del sociale è esattamente questo, perché vuoi distinguerti, per far vedere che sei migliore degli altri, in un modo o nell'altro. Quindi, come vedete, ci sono anche notevoli intersezioni, no? Tra la faccenda dei selfie, la presentazione di sé, tutto questo. È comunque tutto un apparato di distinzione, per molti versi. Quindi, come vedete, i riflessi sono molto lunghi. Però il punto centrale è questo: se la consapevolezza è qualcosa che compare lentamente, ed è quello che in qualche modo dice anche Damasio, a parte la Sheets Johnston, nel senso che Damasio dice che il cervello nasce al servizio del corpo. Perché il nostro corpo si articola e si complessifica nel tempo, tanto da richiedere una serie di nuovi strumenti per poter essere gestito, perché comincia a diventare troppo complicato, no? Tenete presente che noi probabilmente originiamo da stomaci. A un certo punto nella nostra storia noi eravamo uno stomaco che mangiava, come gran parte degli animali che osserviamo oggi, non so, le mante, le seppie. Tanti di questi animali di fatto sono apparati digestivi con dei modi di muoversi e di distinguere il resto. Ecco, probabilmente lo eravamo anche noi. Tanto che credo di avervi detto già che Damasio distingue tra due ambienti interiori. Cioè, prima di tutto dice, allora, noi quando parliamo di ambiente abbiamo questo vizio di pensare che l'ambiente è soltanto all'esterno, ed è già un errore di fondo perché noi abbiamo un ambiente interiore, che è quello che ci viene costantemente comunicato dallo stato delle sensazioni e delle emozioni, secondo l'ipotesi damasiana. Ma non solo, questo ambiente interiore non è manco uno, sono due, perché c'è un ambiente primordiale e un ambiente più moderno, diciamo più recente, chiamiamolo così. L'ambiente primordiale è quello che riguarda, dicevamo, l'intestino, lo stomaco e tutta la parte che portiamo, no? All'interno, le nostre viscere, e che probabilmente è precedente a tutto il resto. È precedente a tutto il resto, e questo lo vediamo anche dalla diversa qualità dei tessuti nervosi che la innervano. Cioè il sistema nervoso dell'intestino è diverso dal sistema nervoso, dall'altro sistema nervoso. È precedente. È più rozzo per certi versi, ma ha delle altre qualità che il resto del nostro sistema ha perso, diciamo, per certi versi. Perché? Perché adesso non mi ricordo i termini tecnici, per cui mi scuserete, perché non essendo io un neurologo, qualche difficoltà ce l'ho. Però di fatto noi cosa abbiamo? La gran parte del nostro sistema nervoso è fatto da fibre che sono isolate, che hanno una specie di guaina che fa sì che come dire, gli stimoli viaggino soltanto in due direzioni. Il sistema, forse la mielina, mi ricordo, ma comunque devo andarmelo a rivedere. Il sistema, invece, le fibre del sistema dell'intestino sono senza schermatura, diciamo, per certi versi. Quindi gli impulsi non viaggiano soltanto lungo le fibre, ma si diffondono anche alle fibre accanto. Non so se capite. Quindi è una metodica, diciamo, di coordinamento diversa da quella alla quale fa ricorso tutto il resto del corpo. Pare che questo sia il livello, diciamo, di evoluzione precedente. Poi, andando avanti, l'evoluzione ha voluto che le fibre si isolassero e diventassero in qualche modo conduttori più precisi. Però questo non toglie che appunto ci permette di apprezzare il fatto che il nostro apparato digestivo è probabilmente il nostro primo cervello.
Per quello che dice la scelta di pancia.
Probabilmente ha a che fare anche con questo, sì, perché la lingua riproduce spesso e volentieri cose che non sa più, delle quali abbiamo perso ogni consapevolezza. Però il punto qual è? Che l'articolarsi dell'apparato interno e dell'ambiente interno risponde a questa logica, ovvero sia questo ventre, questo apparato digerente, a un certo punto, riuscendo a divenire più complesso, opera una serie di processi che lo fanno diventare che richiedono, diciamo, da parte sua una migliore protezione ed una migliore capacità di muoversi, e quindi arriva l'apparato, l'ambiente interno più recente, che è quello dell'insieme del muscolo scheletrico. Cioè, scheletro e muscoli arrivano dopo, non è tutto insieme. Non so se questa cosa è chiara. E arrivano probabilmente per proteggere e meglio gestire l'apparato digerente che eravamo fondamentalmente. Questo viene consentito cosa? Dalle reti neurali, le quali sono il primo stadio di quello che poi diventa il cervello. Okay? Queste reti neurali permettono di coordinare. E qui possiamo complicarci ancora un po' le questioni, riprendendo quello che dicemmo qualche tempo fa a proposito delle dinamiche quantistiche e dell'entanglement che dovrebbero consentire, no? L'articolarsi di queste cose, perché ripeto, ragazzi, teniamo presente che tutte queste forme vitali, noi compresi evidentemente, si costituisce di elementi che vivono. Cioè le cellule non sono, come dire, organi, nostri organi, sono esseri viventi che hanno una loro struttura, una loro vita. Tant'è che muoiono prima di noi, come sappiamo perfettamente, no? Il ricambio delle cellule di fatto è il fatto che noi siamo fatti di elementi che siamo una grande federazione, no? Per certi versi siamo un universo, se pensate che siamo fatti di 90 miliardi di componenti autonome, o più o meno autonome, vi rendete conto che gestire una massa tale di cose non è proprio ovvio, no? Anche il cervello e le reti neurali, come dire, non sono abbastanza per spiegarti come mai tutti questi 90 miliardi di elementi fanno quello che devono fare tutti ogni secondo, ogni frazione di secondo, perché noi si sia questo. che non ci cadano i pezzi perché i sistemi fisiologici funzionino, perché tutte le varie cose che accadono all'interno del nostro corpo e sono una miriade, accadano contemporaneamente. È una regia che, se cerchi di concettualizzarla, te lascia di stucco, dico, con che criterio? No, com'è possibile che sta cosa accada? Ecco, una delle letture, come vi ho detto, è che tutte le nostre cellule siano entangled, ovvero sia comunichino a un livello che non è, a un livello aspaziale e atemporale, quindi siano costantemente, perennemente, istantaneamente connesse l'una alle altre, e questo consenta loro di coordinarsi al meglio, secondo quella che Damasio chiama la spinta omeopatica. No, abbiamo visto l'omeopatia, no, che sto dicendo, omeostatica, scusate, la spinta omeostatica, ovvero sia al vivere e a prosperare. No, ecco. Questo più o meno è quanto oggi si pensa su questo argomento, o perlomeno una delle teorie, perché ci sono quelli che continuano a dire che invece siamo solamente delle specie di robot che fanno le cose meccanicamente, quindi vabbè. Però insomma questa è una teoria alternativa che secondo me è molto più prossima a descrivere quello che effettivamente siamo nel momento in cui cominciamo a renderci conto di ciò che effettivamente siamo. Cioè noi abbiamo un modo di sorvolare sulla complessità del nostro corpo che è snervante. Il nostro corpo è una delle cose più complesse del mondo, detta proprio così. No, se dobbiamo parlare di miracoli, ecco, il nostro corpo è un miracolo, perché vi ripeto, fate soltanto caso a tutto quello che vi accade costantemente. Pensate a tutte le ghiandole che secernono, enzimi, ormoni, sostanze chimiche, scariche elettriche, probabili energie delle quali non siamo minimamente al corrente, eccetera, eccetera. E pensate che questo accade da quando siete nati ad oggi. No? Sono per voi meno anni dei miei, ma sono sempre tanti. 25 anni sono un'infinità di istanti. E in tutti questi istanti tutto quello che doveva fare, quello che doveva fare, l'ha fatto. No, non è una cosa ovvia, non è banale. È qualcosa che dovrebbe dirti, Madonna, ragazzi, che roba, no? Quello stupore verso l'essere umano che sarebbe opportuno recuperare. È più relativo al corpo che non alla mente, dal mio punto di vista, o perlomeno all'insieme dei due, mettiamola così. Quindi cosa dice Damasio? Che man mano che il corpo sviluppa questi nuovi, queste nuove risorse che sono l'apparato muscolo-scheletrico, il complessificarsi delle reti neurali che tende verso appunto il cervello, ma quando questo alla fine viene compiuto, il cervello è lì per servire al corpo, non ha nulla di autonomo, non è assolutamente in nessun modo un qualcosa di sublime e superlativo che noi dobbiamo adorare, perché noi di fatto siamo oggi degli adoratori del cervello, riduciamo l'insieme di noi al cervello. No, tutto quello che ha a che fare con la percezione viene ridotto in termini di scariche neurali. Abbiamo di nuovo trovato il nostro nuovo santo graal della riduzione, sempre l'asphaltum, come vedete. L'asphaltum cos'è? Dividere allora il cervello e il resto del corpo. Il resto del corpo è inutile, tanto per ribadire Cartesio, è un supporto qualunque. Il cervello è quello che ci fa veramente la differenza. E del cervello, quello che fa veramente la differenza non è tanto il cervello quanto i programmi che ci girano dentro. E quindi abbiamo l'approccio cognitivistico, informatico, tutte le ricerche dell'immortalità attraverso il download della consapevolezza dentro un computer, no? Tutte queste cose che sono fantascientifiche. Se restavano fantascientifiche andava anche bene, adesso ci stanno anche spendendo diversi milioni di dollari sopra per realizzarle, quindi insomma sarà interessante vedere i risultati. Ad ogni modo, il cervello appunto dipende dal corpo. Quindi dobbiamo in qualche modo capovolgere tutte le nostre letture, le nostre attribuzioni di valore. Il cervello è la parte più importante del nostro corpo? Probabilmente sì, ma per esempio sappiamo già oggi che ci sono appunto una miriade di altri sistemi nervosi che operano in contemporanea e che sono sussidiari e in parte autonomi. Per esempio, il sistema nervoso intestinale, come vi dicevo, fa cose che le fa lui, non c'è bisogno che gliele dica nessun altro. Non c'è una regia ulteriore, ok? Ci sono fasci nervosi nel cuore di cui non eravamo al corrente, no? Quando si dice a parte le scelte della pancia, ma segui il tuo cuore. Anche lì il cervello è una delle parti del complesso, non ha un primato particolare, certo, chiaramente. Per molti versi probabilmente glielo potremmo attribuire, ma gli abbiamo come al solito esagerato nell'attribuirglielo e quindi dobbiamo in qualche modo riportarlo fra noi. Il cervello è una parte del corpo. E siccome noi siamo esseri estremamente complessi, ma siamo anche esseri estremamente, come dire, questa cosa è carina, cooperativi, Ci sono delle frasi di Damasio in cui dice: siamo corpi formati da organi che cooperano, i quali sono formati da particelle che cooperano, i quali sono formati da cellule che cooperano. Quindi, di fatto, mentre, come vedete, il nostro essere consapevoli deriva dalla Spaltung, il nostro essere corporeo invece è un inno all'unione, all'altro processo. Il nostro corpo funziona tutto insieme, anche se la nostra medicina tende a presentarcelo invece come una serie di organi separati che hanno i loro problemi, no? Però guarda caso, se voi vedete anche, che ne so, Grey's Anatomy, quando comincia a collassare un organo poi seguono tutti gli altri, perché il lavoro dell'uno è ovviamente coordinato e integrato all'interno di un processo globale che fa sì che io viva. Nel momento in cui uno di questi organi cede radicalmente, il sistema di solito crolla. Però siamo anche molto più resilienti, no? Visto che avete parlato di resilienza la settimana scorsa, siamo molto più resilienti di qualunque macchina. Noi riusciamo a continuare a funzionare, se vogliamo usare la metafora meccanica, con percentuali di danno enormi. Noi riusciamo a continuare col 20% del corpo che va. No, prendete una macchina qualunque, un computer qualunque, se rompe un componente è finito. La macchina dipende da qualunque sua parte in modo, diciamo, in linea di massima, piuttosto rigido, quindi è molto meno resiliente. La macchina si rompe. Noi no. Noi ci rompiamo e continuiamo in qualche... Certo, poi ci sono certe rotture che sono definitive, però in linea di massima siamo molto più resilienti e molto più capaci di moltissimo, di tutto quello che abbiamo generato, anche se poi ci raccontiamo il contrario. C'era una... Non so se sapete chi è Douglas Adams. Il che è triste, devo dire la verità, perché è una delle persone più brillanti e intelligenti della nostra cultura. È quello che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti. Non so se avete mai sentito parlare manco della guida intergalattica per autostoppisti. Bene. Me voglio ammazzare con tanto gas, perché mi farebbe bene. Allora, La guida intergalattica per autostoppisti è la cosa più venduta dopo la Bibbia. Quindi figuratevi un attimo cosa vi siete persi nelle ultime puntate. Ce ne sono attualmente delle nuove traduzioni anche in italiano che meritano di essere lette, per cui io vi incoraggerei. È uno spirito molto anglosassone, per cui non è proprio particolarmente semplice da apprezzare, ma trovo che sia un testo meraviglioso. Ad ogni modo, accanto a questo discorso c'era anche un altro suo eroe che si chiama Dirk Gently. Non so se per caso l'avete visto su Netflix, che c'è la serie di Dirk Gently prodotta dalla BBC da poco. È sempre suo. E questo Dirk Gently era l'investigatore olistico, e questo accadeva negli anni Ottanta. Quindi non era proprio molto diffusa la cosa, oggi pare una cosa ovvia. Quando l'ha cominciato a dire lui, era quello che credeva in the fundamental interconnectedness of things, ovvero sia nella fondamentale interconnessione delle cose. Quindi lui applicava già alla narrazione i principi quantistici, perché quello era fondamentalmente, no? Poi di fatto l'abbiamo, adesso è diventato quasi di dominio pubblico. Quando ne scriveva lui era a dir poco esoterico. E questo Dirk Gently, tra le altre cose, ha a che fare con una serie di personaggi a dir poco geniali, che sono i primi che cominciano a programmare, perché siamo agli albori del computer, siamo agli anni 80, 84, 85, non mi ricordo molto preciso, insomma, parecchio tempo fa. E quindi a un certo punto, una delle prime cose che fanno è sintetizzare musica dal volo degli uccelli. Che quando ha scritto lui era una cosa che, no, tu la leggevi, madonna, ma davvero, adesso lo si fa, però no. E un'altra di queste cose che fa è descrivere attraverso un algoritmo il gesto di uno che afferra una palla, gli tiri una palla tipo baseball o da tennis e tu la afferri. Ecco, ci mettono quasi una settimana a scrivere tutti gli algoritmi necessari perché un robot riesca a fare questo gesto. Che noi facciamo in niente. Questo è il punto. Noi non apprezziamo, non riusciamo ad apprezzare quanto i nostri gesti e le nostre reazioni siano straordinarie se riportate a quello che abbiamo generato come universo macchinico e tecnologico. No? Ci sembra che le macchine facciano meraviglia, ma le meraviglie le facciamo noi.
Non riusciamo ad apprezzarci.
Esatto, non riusciamo ad apprezzarci. Esattamente lì il punto. No? Poi vediamo quelli che riescono a utilizzare il corpo in modi di frontiera, diciamo... Tipo quelli che si piegano e entrano nelle valigie, i contorsionisti, gli acrobati, gli atleti, no? Tutti questi, e rimaniamo stupiti. Ho capito, ma non è che... Certo, ci sono doti, anche doti fisiche, che permettono a alcuni di essere migliori di altri, ma quanto saremmo più bravi ad agire, a muoverci, se ci perdessimo lo stesso tempo che perdiamo nel pensare allo sport, spippolare sul cellulare, mangiare cose che fanno schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che noi abbiamo lentamente stigmatizzato tutto ciò che ha a che fare col corpo, no? Nelle professioni, quelli che lavorano col corpo sono gli animali lavorantes, come diceva l'Arendt, mentre le professioni dell'ingegno sono tutta un'altra cosa, no? E le professioni dell'ingegno sono quelle che richiedono che tu non agisca. Questo voi forse non lo sapete, ma il famoso completo, la giacca, cravatta e pantaloni, è stato studiato appunto per far vedere agli altri che tu non facevi un cazzo, perché non ti impedisce di muoverti. Non so se la cosa è chiara. Cioè era un simbolo di status che voleva dire io non devo fare niente, quindi io posso stare così. Tra l'altro, da un punto di vista fisiologico è catastrofico perché ti stringe qui e qui, per noi maschietti voi meno, siete più fortunate, il che vuol dire che rende proprio difficile respirare, perché sono due punti questi focali per il respiro, no? Cioè la cravatta che ti chiude qui e la cinta che ti serra qui, e tu non respiri più, quindi manco agisci di conseguenza. Quindi come vedete, che lo si sappia o meno, noi abbiamo una tendenza alla, come dire, persecuzione del corpo. Che è ovviamente culturale, perché come abbiamo detto più volte, noi verso il corpo abbiamo tante problematiche. Il motivo fondamentale per il quale c'è stato Cartesio, perché Cartesio non è che si è inventato niente, ripeto, ricordiamocelo, io lo uso sempre come bersaglio, ma Cartesio ha sistematizzato un qualcosa che si pensava dai tempi di Platone, voglio dire, no? Ecco. Il problema appunto è che il corpo è anche la sede delle malattie, dell'invecchiamento, della fatica, della morte, no? Quindi in qualche misura per noi il corpo è il grumo, no? Il famoso grumo di male, quello che poi da cui l'anima per fortuna si libera, no? Come vedete, quindi tra i miti platonici e le nuove start-up di Google della Silicon Valley non c'è praticamente nessuna differenza. Tu cosa vuoi fare? Vuoi liberare la mente del software da quello che non va, che è l'hardware che si rovina. Ecco, diciamo, la continuità immaginale è radicale. Ci siamo fin qui? Ok, break, e poi ricominciamo. Visto che mi dite che la parte della stazione retta l'abbiamo capita, al momento diciamo che possiamo andare avanti e vedere qual è il secondo dei temi e il secondo riflesso fondamentale che mette in luce di no, ed è quello, diciamo, contrario, ovviamente, ed è quello dell'inghiottimento, no? Ovvero sia l'atto del portare in sé. Perché vi dico che è il contrario? Perché alla distinzione della stazione retta corrisponde la confusione dei processi digestivi, che non a caso vengono considerati il fulcro della quasi totalità dei rituali elaborati nelle diverse culture. Vi ricordo, per chi non avesse fatto caso, che noi siamo fondati su un rituale del genere, perché l'ostia non è altro che una riduzione simbolica dell'ultimo pasto, la famosa ultima cena, no? Quindi anche noi partiamo da questo discorso. Perché l'inghiottimento, perché l'ingestione è così importante? Perché le culture vecchie precedenti, che avevano ancora un minimo di questo stupore di cui parlavamo prima, avevano ben capito qual era la cosa particolare del nutrirsi, ovvero sì, è il fatto che è un atto alchemico. Noi ormai, persi nella metafora artificialista e macchinica, abbiamo iniziato a considerare il cibo fondamentalmente come fonte d'energia. L'osservazione che mi pare piuttosto utile per mettere in crisi questo approccio è che quando tu metti la benzina in una macchina, quella benzina non diventa parte della carrozzeria, dei sedili, delle gomme, quella benzina brucia. Crea gas di scarico e sposta la macchina. Il nostro cibo diventa noi stessi. Non è un problema di energia, è un problema di costante ricostruzione del nostro corpo. Quindi noi da cose che non sono noi, facciamo noi. Dall'inanimato traiamo la vita, dall'inanimato generiamo nuove cellule, no? Poi è chiaro che c'è anche l'energia che permette che tutto quanto prosegua e tutto faccia ciò che deve, però non c'è solo quello. L'atto della digestione è un atto dove le particolarità degli alimenti scompaiono, quindi confusione, e da cui emerge costantemente e contemporaneamente l'energia che ci permette di vivere e un ricambio generale di tutte le nostre strutture corporee. E questo, come vedete, con la metafora della macchina c'entra poco, perché la macchina queste cose non le fa, la macchina brucia e basta, no? Ed è un po' quello che noi facciamo quando andiamo in palestra in tanti modi, quando pensiamo alle tante diete che vengono proposte oggi. Noi perdiamo completamente di vista la qualità del cibo, perché tanto il cibo serve a essere bruciato, per cui puoi bruciare qualsiasi cosa, puoi bruciare l'immondizia, come puoi bruciare il legname pregiato, dal tuo punto di vista è indifferente. Se considerassi che invece quello che mangi diventa proprio te, no? Perché io mi rendo conto che oggi per voi questa è tutta roba inflazionata, lisa per molti versi, no? Però la famosa faccenda del corpo che è un tempio è vera. Anche se uno poi ormai la sente dire da cani e porci, la sente dire dai formatori aziendali, da quelli che vendono contratti carta straccia e via discorrendo, però è vero. Cioè, quello che tu mangi diventa te. E questa cosa era.
Siamo quello che mangiamo.
Esatto. Però appunto noi la diciamo senza capire, come al solito, come vedete, no? C'è un distacco di percezione. Lo dici, ma non lo capisci, non lo vivi. E invece il problema è che è esattamente quello che accade, che tu lo voglia o meno, quindi ovviamente con tutto il corteggio di malattie, squilibri, disequilibri e via cantando. Quindi inghiottire ha, come vedete, una serie di valori simbolici. Uno, per esempio, è il mondo che entra dentro di te. E questa è praticamente una delle pochissime eccezioni a una regola di impermeabilità all'esterno. Il mondo entra dentro di noi quando respiriamo, il mondo entra dentro di noi quando ci nutriamo, il mondo può entrare dentro di noi con l'atto sessuale. Non me ne vengono in mente di altre, se devo dire la verità, a parte eventuali infrazioni tipo operazioni, rotture, vabbè, ma quello diciamo non lo contempliamo. Però è uno dei gesti attraverso i quali si realizza quell'essere sistema aperto del quale abbiamo parlato. Noi siamo sistemi aperti, non siamo blindati, no? Le famose monadi leibniziane. Come fanno a essere monadi se portano costantemente il mondo dentro di sé? E restituiscono al mondo, ovviamente, altro argomento del quale non parliamo mai, ma noi siamo quelli che hanno feci, urina, no? Tutta una serie di cose che ridiamo al mondo. Quindi, no? Cioè, siamo nel ciclo, che ci piaccia o meno, anche se sta cosa ci fa schifo, cioè, vogliamo che parlano dei cani che lasciano i cani fare la cacca sui marciapiedi, sono assolutamente d'accordo perché non la sopporto, però comunque anche noi siamo quel tipo di animale, che ci piaccia o meno, no? E quindi, come vedete, confusione, alchimia, tutta una serie di figure dell'unione che cozzano radicalmente col discorso della Spaltung, evidentemente, no? Perché qui appunto ciò che tu mangi, no? Ci sono tutta una serie di detti, tanto per rimanere con la lingua, dello stomaco è buio, no? Tutte queste cose qui che come vedete è anche in diretta opposizione al discorso della luce di prima, non a caso questo è il regime notturno, qui siamo nel buio. No, perché nello stomaco è buio. Che vuol dire nello stomaco è buio? Vuol dire che qualunque cosa tu mangi, l'ordine in cui la mangi è indifferente, perché tanto poi nello stomaco è buio. No? Quindi tu puoi benissimo, sì, devi stare attento a mangiare l'antipasto, il primo, il secondo, perché stai in questa cultura e ti hanno detto così. Ma tu vai in un ristorante vietnamita, vai in un ristorante indonesiano e le portate stanno lì e vivi come ti pare, non c'è nessun ordine preciso per le quali devi mangiare prima una cosa e poi un'altra. Ed è una scelta anche quella, ma comunque in pratica, né in quello che accade, che tu abbia mangiato prima una cosa e poi un'altra, di solito non è che faccia grande differenza, perché nello stomaco, appunto, è buio. Quindi il riflesso dell'inghiottire è un riflesso che parla de altre cose, quindi genera quelle che vengono chiamate le strutture mistiche, che giusto appunto la mistica è l'indefinitezza, no? È il venir meno dei confini. Il mistico è colui che si annulla in Dio. Quindi, chiaramente, il contrario. Da una parte abbiamo un movimento simbolico che genera entità separate. Qui abbiamo un movimento simbolico che annulla questa separatezza e riporta il tutto ad una sostanza in qualche modo, primitiva, una sostanza primordiale, cioè noi. Ovviamente questo discorso viene intercettato a livello simbolico, a livello immaginale, come dicevamo, da tutti i riti. Perché? Perché il rito in qualche misura implica una compartecipazione profonda. Perché il rito del cibo insieme o del fumare insieme, se vi ricordate i famosi indiani, no? Il calumet della pace, queste cose qui, perché è così importante? Perché di fatto crea fra te e colui con cui mangi un legame, perché lui è fatto dalla stessa materia di cui sei fatto tu. Non so se questa cosa è chiara, no? A Roma questa cosa si dice, ma chiamo mai mangiato pasta e ceci insieme? Quando vuoi dire a qualcuno che con lui non hai niente a che fare, no? La domanda è quella, dice, ma che c'entra? C'entra, perché se tu avessi mangiato lo stesso piatto di pasta e ceci, avreste qualcosa che vi unisce, perché parte di voi originerebbe da quella stessa pasta e ceci. È chiara sta cosa? Parliamo di cose proprio concrete, carne e sangue. Nel momento in cui mangi con qualcuno, quel mangiare con qualcuno stabilisce fra voi un legame che è qualitativamente diverso da quello con qualcuno con cui invece non hai avuto nulla a che fare. E noi questa cosa l'abbiamo mantenuta in tutte le cerimonie di corteggiamento, in tutti i festeggiamenti, in tutto quello che accade, no? Che succede? Se fa una bella magnata, ecco. No, perché ormai non c'è più quella fame atavica che giustificava per certi versi il fatto che la cerimonia avesse anche un versante mangereccio, perché se moriva di fame per tutto il resto del tempo, almeno in quell'occasione mangiamo. Ma noi questo problema in linea di massima non ce l'abbiamo più, ma continuiamo a mangiare.
Quindi anche una sorta di motivo per cui quando sono degli incontri importanti ti porta a cena.
Esattamente quello. La dimensione del cibo insieme è una dimensione che non è semplicemente ludica, ma è relazionale e anche di più, in qualche modo è mistica, perché appunto genera tra voi una vicinanza, una connessione che non è altrimenti spiegabile, no? Chiaramente. Quindi, strutture mistiche, l'inghiottire, il prendere in sé, con questo ovviamente seguono tutta un'altra serie di figure, di immagini simboliche, come l'inghiottimento, come il rimpicciolimento, come i contenitori e il contenimento, insomma tutta una serie di figure dove possiamo mettere, che ne so, Gulliver e Lillipuziani, tutti i vari racconti di quelli che finiscono dentro i pesci, no? Non so se vi ricordate, Giona la balena, eccetera, eccetera. E tutto questo in qualche misura rientra in questo discorso, in questa grande questione. Poi l'ultima delle grandi strutture alle quali rinvia dei grandi riflessi è il ritmo. Perché il ritmo? Perché il ritmo è in qualche misura, al di là di tutto, il modo per far convivere i due estremi. Perché qui staremmo, se avessimo soltanto la struttura schizomorfa e le strutture mistiche, saremmo in pieno regime esclusivo, bianco e nero. Semplice. Qui c'è la luce, qui c'è la notte, abbiamo risolto, buonanotte. Il problema di Durand è di superare, come accade nella vita quotidiana, di superare queste posizioni radicalmente definite dal nostro modo di ragionare in un alternarsi, in un convivere che sia contraddittoriale. Quindi bianco e nero convivono, ma non in costante, perenne e necessaria opposizione. Sono in qualche modo più profondamente connessi, ed è quello, se vi ricordate, che rappresenta il Tao, perché il Tao da questo punto di vista è, diciamo, il riferimento di base, no? La dimostrazione del fatto che il sapere orientale da sto punto, su questi tipi di argomento sta milioni di miglia avanti a noi. Il Tao è esattamente questo, perché? Perché come abbiamo credo già detto, ribadire non fa male, è fatto di linee curve. Le linee curve suggeriscono movimento, vuol dire che tra il bianco e il nero non c'è un'opposizione che è sempre la stessa, no? È un modo di cangiante, la curva può significare che in un momento uno è prioritario, in un momento l'altro. Se il Tao fosse stato fatto così, lo vedete da soli qual è il discorso. Qui non c'è cambiamento, qui stai fermo. Muro contro muro, fine. Qui no, perché quella linea è così. È apparentemente tracciata, ma è una linea che se la metti nel tempo varia in qualche modo. Quindi è una questione dinamica, anche perché il Tao ha gli elementi dell'uno all'interno dell'altro. Nel nero c'è un punto bianco, nel bianco c'è un punto nero, il che vuol dire che i due mondi sono connessi. E quello è il punto. E così, allo stesso modo, si spiega il movimento, no? Perché il bianco tende a ritornare al bianco, il nero tende a ritornare al nero. Quindi il tau è una spirale, in ultima analisi. Non so se mi seguite. Se io questo disegno lo dinamizzo, diventa un continuo girarsi intorno, perché anche se rimane com'è, comunque le particelle si rincorrono per certi versi, no? Tendono a raggiungersi, cioè tendono a riacchiapparsi. Quindi il tau è dinamico, l'altro assetto è statico. Ed è questo il problema. Quindi non è che uno improvvisamente nega le distinzioni. Le distinzioni esistono, ma esistono all'interno di un quadro più ampio nel quale hanno una loro complementarietà. Che è quello che dice il sapere esoterico occidentale da sempre, no? Coincidentia oppositorum, che era una delle parole chiave dell'astronomia, la coincidenza degli opposti. È esattamente questo il punto. Vuol dire che a un livello più profondo, bianco e nero sono necessariamente correlati, non sono due aspetti radicalmente diversi, dei quali uno, il bianco, ovviamente va valorizzato e il nero va condannato a prescindere, anzi vorremmo fare in modo di eliminarlo. Ma che te elimini? Da dove lo togli? Come lo togli? No, il Tao ti chiede come fai ad avere la luce senza l'ombra? Perché è quella l'idea, no? Come fai ad avere il bene senza il male? Tu capisci il bene quando hai il male come, no? Che ti permette di effettuare dei confronti, altrimenti non c'ha più senso la questione. Quindi il punto centrale è che noi abbiamo bisogno del movimento del Tao. E il movimento del Tao è il ritmo. Il ritmo che ci dimostra quotidianamente, se noi fossimo un tantino più percettivi all'ambiente, come abbiamo detto, come questo accade, perché quel ritmo è il ritmo del giorno e della notte, è il ritmo delle stagioni, è il ritmo del respiro, è il ritmo del cuore. Noi siamo fatti di ritmo. Questa cosa è qualcosa che ci sfugge costantemente, perché noi abbiamo costantemente privilegiato la materia inerte. No, la materia non animata, che è esattamente il tema di questo bellissimo libro di cui vi sto parlando a più riprese, che è Il primato del movimento di questa americana, che devo dire è geniale, e che dice questo, che noi abbiamo perso completamente di vista che la materia è animata, non è ferma, è il movimento il principio. Adesso sto leggendo questa discussione molto bella della teoria della percezione di Aristotele, che Aristotele fonda tutto il discorso sul movimento. La natura è movimento, che è molto più vicino alle ottiche orientali che non i nostri punti di vista. Eraclito, tutto scorre, siamo sempre lì. Quindi non è, anche qui, come vedete, la nostra cultura non è così lontana da questa cosa. È che piano piano tutti quelli che ragionavano in quest'ottica sono stati messi da parte, sono stati incistati. Perché? Perché il nostro punto di vista, come abbiamo detto, è un punto di vista che privilegia la stabilità, la durata, la materia, qualcosa, no? Un ancoraggio, e la materia è materia, inerte, misurabile. Ecco, con Cartesio si compie questo abbattimento della materia. Prima la materia era viva, l'alchimia si fonda su una materia che è vivente, che è capace di essere modificata, no? Saprete, suppongo, spero, che i processi alchemici tendevano al perfezionamento della materia fino alla creazione dell'oro, no? Era l'idea generale, che ovviamente aveva un valore simbolico inizialmente, poi è diventato invece l'oro vero, e quindi tutti facevano carte false pur di riuscire a trovare questa pietra filosofale. Ma la pietra filosofale era di fatto la perfezione spirituale, non l'oro. Quello era un modo di dire, era una disciplina attraverso la quale non solo lavoravi la materia, ma anche lo spirito. Quindi era una disciplina molto taoista per molti versi. Quando abbiamo soppresso tutto quello che era il qualitativo nella materia, per una serie di problemi anche religiosi, per cui sarebbe da farci un corso prova doc, ma non ce lo possiamo permettere. Ad ogni modo, che è successo? Che quello che ne è derivato è stato Cartesio, chiaramente, no? La materia è non a caso un'essa extensa, cioè non è casuale che lui l'abbia definita come priva di qualità, perché a lui serviva che fosse così. Perché se fosse rimasta una materia qualitativa, tutti gli alchimisti e tutti quanti gli eretici e tutti quelli che si fondavano su queste forme antiche di animismo e superstizione, dal suo punto di vista, avrebbero potuto continuare a parlare. Nel momento in cui tu decidi che la materia è inerte, vai a spiegare il feng shui, vai a spiegare la questione della possibilità del miglioramento, non sta più, chiaramente, no? Quindi è una mossa politica per molti versi, un po' come Lutero che decide che le opere non contano più. Ecco, No, sono cose che vengono fatte per motivi specifici del momento. Dopodiché noi l'abbiamo preso come un dogma, quindi ci tornava molto comodo perché nel nostro quadro di riferimento ci sta, e quindi noi della materia abbiamo perso completamente di vista l'aspetto qualitativo. Ma la materia è materia che si muove. No, noi non siamo, ripeto, come dice Maffesoli, non so quanto recuperando tutto questo ragionamento, ma immagino che lo sappia perché insomma, lo c'è un sapere che è veramente impressionante a volte. Il nostro è un sapere autoptico. Noi parliamo delle materie morte o inerti, non parliamo mai di materie vive, perché la materia viva è un'altra cosa. Ecco perché lei, la Johnston, parla del primato del movimento. Perché una volta che comincia a parlare di materia, di forme animate, la questione cambia. No, come vi dicevo prima, per la questione della consapevolezza. Una cosa è parlare della materia così, una cosa è parlare di una materia che reagisce all'ambiente, una materia che si muove nell'ambiente, che in qualche modo lo modifica. Che vorremmo fare? Come facciamo a dire, no? Ad esempio, sapete qual è l'animale subito dopo di noi più incisivo nella manipolazione dell'ambiente? Questa non la proprio manco io, quindi, come dire, vi perdono. È il castoro. Il castoro fa cose inaudite. Nel senso che crea laghi, modifica l'ambiente, taglia i boschi, cioè fa delle cose enormi se lo lasci un attimo fare. E quindi noi abbiamo deciso che però quello non ha nulla a che fare con noi, perché il castoro quando sente il rumore dell'acqua corrente crea le dighe, per cui è una specie di riflesso meccanico anche lì, un'altra volta, no? Però io devo dire la verità che quando vedi un lago fatto da castori di 5 km quadri, con tutte le varie casette costruite di qua, di là, gli alberi che sono stati strati, il fatto che sia meccanico è un po' difficile da mandare giù. No? Noi tendiamo a dare delle letture meccaniche di tutto ciò che accade nel resto del mondo animale perché abbiamo deciso che siamo gli unici. Non perché è così, non so se mi spiego. Cioè noi lavoriamo per dimostrare la nostra unicità, che guarda caso risponde allo Spaltung. Noi separati da tutto il resto. Tutto il resto è lì, ma appunto è meccanico. Noi siamo gli unici che sono qualitativamente diversi. Nel momento in cui comincia a ragionare sul corpo, sulla consapevolezza, su questa genesi evolutiva vera, che questo è Darwin, ragazzi, non è che Darwin questo diceva, no? Quello che abbiamo fatto di poi. Andate a leggere Darwin, vi accorgete che lui già ragionava così, diceva: come facciamo a parlare della nostra specificità se questi si comportano così dopo esserli andati a vedere, non li vedo? Cioè, questi se vede lontano miglia che c'è di più nel grooming delle scimmie che non semplicemente lo schiacciarsi i pidocchi. No, è evidente, però noi imperterriti continuiamo a dire che noi siamo un'altra cosa, ma è Spaltung. So se capite la questione. Cioè il paradigma è perennemente in atto, il paradigma richiede che le cose si adeguino, debbano adeguarsi, no? Proguste, la figura di questo è l'adeguamento della realtà a ciò che tu pensi debba essere. Tu hai deciso che c'è l'eccezionalismo umano e quindi tutto il resto non può essere come te. Semplice. So se mi spiego. Poi dopo lavori per dimostrarlo, è chiaro, ci riesci perché chiaramente pieghi le cose, le modifichi, le correggi, le definisci, le descrivi, fai quello che ti pare. Però il problema è che il resto del mondo, nella sua complessità, ti smentisce quotidianamente. No, chiunque abbia un animale domestico a casa sa perfettamente che quello non è meccanico. Lo senti, al di là di tutto, lo percepisci proprio corporealmente, no? Che non è quello. Però. Quindi il ritmo è la terza classe di strutture, che sono le strutture sintetiche, giusto appunto. E che si occupano in qualche modo di gestire l'alternarsi e i rapporti tra le altre due. Quindi sono in qualche modo il tessuto connettivo che permette al Tao di ruotare. Okay. Da una parte abbiamo la distinzione, da una parte abbiamo la confusione, dall'altra abbiamo la convivenza dei due atti in molteplici forme.
Quindi la parte del ritmo è un po' quel discorso che facciamo dell'elettroencefalogramma fissi, cioè delle particelle, quando siamo fissi riusciamo a studiarle bene e troviamo difficoltà quando c'è movimento.
Sì, nel senso, no, quello più che altro vuol dire che noi possiamo studiare una cosa dell'elettrone ma non un'altra. Cioè se ne studi una ne studi un'altra, quindi è un problema di ritmo anche lì in qualche modo, cioè di accentuazione di un aspetto a detrimento dell'altro. Il ritmo è anche questo, no? Cioè fasi, una cosa segue l'altra a seconda di come la tagli, di come la fai, cioè il 7/8, ci sono 3/4, ci sono 4/4, la gestisci un po'
Sintesi,
come.
quando le cose si fanno complesse andiamo nel pallone.�
Esatto, praticamente sì, detta proprio così. Anche perché abbiamo un modo di conoscere il mondo che di per sé è complesso, nel senso, no, non complesso, non è una mala aggettivazione. Di per sé è condizionato e condizionante, nel senso che noi conosciamo in modo diacronico, ragazzi, c'è poco da fare. E invece il mondo avviene in contemporanea, ecco perché Morin mette costantemente in luce. No, noi conosciamo A, poi B, poi C, poi D, e invece nel mondo succede A, B, C, D tutto insieme. E noi per poterlo capire lo dobbiamo dividere, no? Distendere, dire che è capitato questo, poi è capitato quello, poi è capitato quello, però è una descrizione. Ma il modo della descrizione ovviamente ha un suo peso nel complesso della questione, cioè noi non abbiamo un intelletto che riesce a capire sinteticamente tutto. Abbiamo un intelletto, ci riesci con l'intuizione. E quello è il punto. Cioè l'intuizione è quella che mette insieme tutti gli aspetti per cui tu riesci a prendere la palla al volo. Ma se tu ti dovessi mettere a fare i conti della velocità con la quale è stata lanciata la palla, la traiettoria che sta per prendere, la velocità del vento e di tutto il resto, tu non finiresti più, non avresti mai la palla. Okay? Quindi il problema è questo, cioè noi siamo sintetici con ciò che non è razionale, con le altre strutture del cervello. Il sapere intuitivo è quello, il sapere in cui tu con uno sguardo sai. Poi però non mi chiede come, perché non c'è verso che io te lo dica. No, è quello il problema. Quelle certezze profonde per le quali a un certo punto sai che una cosa è quella e l'avrete immaginato, immagino testimoni, vissuto tutti, che a un certo punto sapevi qualcosa contro qualunque tua informazione, contro qualunque prova esterna, contro qualunque discorso di altri, ma tu sapevi che le cose stavano in un certo modo e poi quelle cose stavano in quel modo. Ecco. Quello è il sapere intuitivo, che è problematico, ma è parte del nostro sapere. Cioè, i grandi colpi di genio, come Einstein, come... non è che avvengono perché tu te metti lì e squaderni, te vengono perché, eureka, no? Come diceva il buon Pitagora, a un certo punto, flash, il fulmine, no? Torniamo alle dinamiche immaginali. E questo sapere intuitivo noi lo mettiamo in atto costantemente, ma non lo sappiamo. Una delle cose interessanti che ho appena letto della Johnston è che la percezione estetica è questo, è un atto che unisce i contributi di una miriade di altre cose in un gesto di fruizione istantaneo. Che vuol dire questo? Vuol dire che se tu prendi un quadro, non puoi legare il tuo piacere estetico della visione del quadro alla struttura della cornice, alla consistenza della tinta, alla tecnica di pennello, all'illuminazione. Cioè non puoi prendere questi fattori, metterli insieme e dire che il tuo piacere deriva da loro, perché tu hai visto tutto insieme. Non so se mi spiego. Cioè quando guardi il quadro, prendi tutto ciò che ha a che fare con tutte queste cose che vi sto dicendo più altre, ma non è che lo valuti, è istantaneo il tuo goderne. Non so se mi spiego.
Non ci fai caso. Cioè una cosa diventa bella perché magari stai in un contesto ma non...
Ma non, no, non fai caso, non va bene, perché non farci caso sembra che, come dire, implichi un qualcosa che te capita. Invece non è vero, tu guardi e in quel guardare c'è l'atto ed è istantaneo, capisci? E nel momento in cui guardi dici, Madonna che bello sto quadro, è fatta. Tu hai già valutato tutto quello che dovevi valutare, più qualcos'altro, perché è ovvio che il piacere estetico del quadro non è riducibile al contributo della singola pennellata, del singolo colore, del singolo elemento minerale che ha dato quella particolare sfumatura a quell'angoletto in alto. C'è, ma non è quello. Mentre noi invece riteniamo oggi che tutto possa essere ridotto a questi elementi. Non so se mi spiego. Ed è sbagliato, perché è proprio un negare l'evidenza. Di nuovo, un altro elemento più vicino alla sociologia, il giudizio di status. No, tu vedi uno e sai dov'è nella scala sociale, senza aver fatto nessun tipo di valutazione. Non so se... no? Cioè, tu lo vedi, lo sai. E poi dopo ci pensi e dici, ah, oh, perché c'ha questo tipo di vestiti, c'ha questo tipo di portamento, perché ha questo tipo di macchina, si muove in questo modo. Tutte queste cose, quando l'hai visto, non le hai considerate in sé. Hai fatto un atto di sintesi, di comprensione. Quel sapere è l'altra parte del sapere che noi stiamo perdendo. Perché attraverso la procedura cos'è? È spaltum. È dire allora tu per capire una cosa devi fare prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo. E lì il sapere lo uccidi. Perché quella è una parte del sapere, ma non credo che sia la parte più importante. Non so se è chiaro. Cioè la descrizione è qualcos'altro, non è il sapere. Allora tu non puoi dirmi che se segui questi 5, 6, 10, 20 passaggi otterrai un'idea brillante, perché non è vero. Avrai un risultato. Allora poi dobbiamo dirci che quel risultato è un'idea brillante, per fare in modo che tutto regga. Però se tu vai a vedere oggi la grandissima parte di ciò che produciamo anche a livello intellettuale è ciarpame. Perché risponde a tutta una serie di questioni che sono state, devi avere tot di questo, tot di questo, tot di quello, e pare che tu ogni volta ti possa mettergli a fare il ciambellone. Non è così che funziona. Il sapere è anche un sapere intuitivo e fulminante. Non a caso Apollo, no? Che è il famoso dio dell'equilibrio, no? Il dio per cui, cioè, se vi ricordate anche Nietzsche, sembra tutta questa cosa estremamente fredda, raffinata. È anche il dio delle frecce, è il dio degli enigmi. Apollo è il sapere, è il dio della sapienza fulminante. Non a caso è quello a cui hanno dato i santuari di Delfi, no? Se il santuario è di Apollo, il dio della visione. Come ce lo mettiamo con l'equilibrio apollineo, con Canova e tutte queste forme estremamente fredde, estremamente razionali, estremamente equilibrate? Vedete che ovunque noi vediamo che convivono il bianco e il nero. Apollo è il dio dell'equilibrio, ma è anche il dio del fulmine, o di una versione del fulmine, che è quella della saetta, che più o meno distiamo, insomma, che ha a che fare col profondo, no? Apollo è anche Dioniso, tutte queste cose convivono nella concezione mitologica, che è l'unica che permette di farle convivere. Ecco perché il discorso mitico oggi sta tornando pesantemente e potentemente sulla scena. Perché nel discorso mitico queste cose possono convivere, nel discorso razionale logico no. Perché non c'è spazio per le metafore, non c'è spazio per gli ossimori, non c'è spazio per tutta una serie di modi di trattare anche la lingua e il sapere, che sono modi che permettono questo tipo di infrazione dell'ordine attribuito al mondo. Ci siamo fin qui? Ok, allora ora dobbiamo aggiungere qualcosa al nostro discorso. Questo ha a che fare con quelle che sono le strutture dell'immaginario. Ok? Le strutture antropologiche dell'immaginario sono le schizomorfe, le mistiche e le sintetiche. Abbiamo visto il loro ruolo, abbiamo visto quali sono buona parte dei simboli che costellano attorno ad esse. Per esempio qui abbiamo la caverna e la coppa, il Graal. Il fascino del Graal è che è l'emblema delle strutture mistiche. E però c'è un problema. Prendiamo per esempio un oggetto che oggi va molto di moda, ci sto cominciando a pensare in modo un po' più strutturato. La rete. Cos'è la rete? Come la definiamo? Una rete, ragazzi, una rete, parlo di una rete, non è difficile. Avrete presente cos'è una rete?
Tipo dei pescatori.
Ecco, cominciamo a vedere, perché rete, come vedete, è un campo semantico. Allora, la rete dei pescatori, internet. Quindi che tipo di accento gli vogliamo dare? Positivo? Vedete, il problema è esattamente questo, i simboli non sono univoci, no? Come dice Dürer, le immagini e i simboli convogliano uno sciame di significati. E questi significati non sono ordinabili, perché non è che il motivo, la sua idea del negativo è migliore della tua. Convivono, quella è la rete. Dopodiché io ho bisogno di poter in qualche modo distinguere il positivo dal negativo. E quindi Dürer ha lo stesso problema, perché la rete è anche un'arma, no? Il reziario al Colosseo aveva la rete, è una trappola, no? Quelli che tu cammini e ti trovi imbustato dentro la rete col coso, una trappola, ma è anche un supporto, no? Pensa a quello che cammina sulla corda e c'è sotto la rete. Allora io quando dico rete, che sto dicendo? Perché come vedete il problema è tutto lì. E questo sarebbe interessante riportarlo al discorso di internet, perché noi in internet ovviamente abbiamo magnificato soltanto l'aspetto della connessione, no? Ecco, ma non è che c'è solo quello. E ce ne stiamo accorgendo adesso, il deep web, oh, terribile, no, ma è lì, perché la rete è questo, è tutto questo. Ok? Allora dice Dino, come faccio io a specificare se qualcuno parla di rete nel senso di protezione o ne parla nel senso di strumento mortale? Perché la rete dei pescatori, quello è, ragazzi. cioè, no? Facciamo strage con le reti, quindi c'è poco da dire. Ok, allora deve aggiungere a questa distinzione, che è quella delle strutture, un'ulteriore forma di articolazione dell'universo simbolico, che è quella dei regimi. Allora, dice Dirò, ci sono un regime diurno e un regime notturno. Il regime diurno, come avevamo accennato prima, ovviamente si compone principalmente delle strutture schizomorfe. D'altronde, no? Come dicevamo, il nostro modo di la nostra cultura, quello dice, no? Tutto comincia con Fiat Lux. Quindi, perché ti aspetti da una cultura del genere se non che sia diurna? Effettivamente c'è qualche difficoltà, principalmente diurna. Le mistiche e le sintetiche invece vengono nel regime notturno. Ora, il regime diurno per cosa si specifica, dice Dirò? Si specifica per la sua messa in luce, il suo utilizzo quasi assoluto della figura dell'antitesi, la contrapposizione. E quindi eccoci alle dicotomie cartesiane, perfettamente realizzate. O io, o te, o vivo, o morto, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, chiaramente, il regime notturno si caratterizza per la sua qualità e capacità di compromesso. Le cose convivono. Attraverso una serie di metodiche, attraverso una serie di riduzioni, attraverso una serie di strumenti, che siano diplomatici, che siano compromissori, che siano politici, però di fatto il regime notturno è il regime della possibilità della convivenza tra opposti. Il regime diurno è il regime dell'opposizione senza se e senza ma. Ok? Che succede però? Su cosa lo basa questo, Dirò? Sulla sua, come dire, su un'intuizione? Oppure c'è un fondamento? Qual è alla base la radice della diversità d'atteggiamento per cui il regime diurno vede la rete come un'arma e il regime notturno probabilmente la intende più come uno strumento di connessione e di protezione, perché quelle sono le tonalità in linea di massima, no? Perché una spada può essere un'arma che uccide oppure un supporto, perché tu puoi anche zoppicare appoggiandoti una spada. Quella spada è la stessa di quella con cui tagli la testa a qualcun altro? Dipende, può darsi, però devi andare a vedere giusto appunto chi sta utilizzando lo simbolo, in quale dei due regimi lo colloca, no? Ed è lo stesso per la caverna, no? Abbiamo fatto l'esempio della rete perché è più contemporaneo, ma una caverna può essere un buco in cui sei inghiottito e da cui non esci, vedi Platone, oppure può essere un ricovero dove passare la notte con un bel fuoco, e non è la stessa caverna, non so se capite la questione. Questo è il problema del sapere immaginale, è che tu parli di una caverna, ma sono diverse le caverne. Quello è il punto. Sono diverse perché c'è un intento a monte, c'è un'armonia a monte che è data dal regime, all'interno della quale il senso di quella caverna cambia. Allora, se tu sei un diurno, la caverna per te è probabilmente un problema. Perché? Perché tu vuoi stare all'aria aperta, vuoi stare in alto, vuoi avere il cielo sopra di te, vuoi vedere luce, allora quindi la caverna ci siamo. No? Pensate agli elfi e ai nani, se avete letto Tolkien. No? Gli elfi sugli alberi, i nani in mezzo alle caverne. Insomma, no. Anche lì, Tolkien da questo punto di vista è un arsenale di simboli e di tonalità meraviglioso.
No, è sempre la stessa caverna. Solo dal punto di vista del regime diurno e del regime notturno.
Ah, certo, è chiaro, la caverna è sempre quella, però come abbiamo detto, il sapere, il conoscere è dare senso. La caverna indifferentemente, no, se la vuoi descrivere, che cos'è? Un ambiente ipogeo che ha una serie di consigli. Però dopodiché, che tu te ci trovi a tuo agio, te terrorizza, ci passi, vuoi andarla a cercare, questa è tutta un'altra cosa, capite? Quello è il punto. Quindi quando noi, di nuovo, come vedi, il sapere oggettivo serve a poco, perché per noi la caverna ha una tonalità.
È solo descrittivo.
È soltanto una descrizione, è tautologico per certi versi. Ti dice, è questo, e io che c'è? Allora, che volemo fare? Ci andiamo a abitare in questa caverna o no? Quindi le cose sono più o meno quelle. Allora, dice Dirò, i due regimi si fondano su un diverso atteggiamento nei confronti del fatto fondamentale dell'umanità, che è Qual è il fatto fondamentale dell'umanità? Niente? Manca un'idea? Ne abbiamo già parlato più volte, vi faccio presente. La morte. La morte perché, per Durand, come per grandissima parte dei pensatori, di fatto le culture sono dei modi attraverso i quali noi facciamo i conti col nostro sapere di essere mortali. Abbiamo sentito qui la... il ballo in fa diesis minore di Branduardi? O mi sbaglio? Non ve l'ho fatto sentire? Ah, vediamo un attimo e poi facciamo un break. Quindi o ti contrapponi alla morte, che è quello che facciamo noi, non a caso la morte la chiudiamo dietro le mura, la mettiamo dietro, la chiudiamo dentro le cose, la mettiamo sottoterra, tutto quello dove abbiamo messo ci costruiamo i muri intorno e facciamo finta che non c'è, oppure l'abbiamo ospedalizzata adesso per cui ogni volta che muore qualcuno chiudono lenzuola, chiudono tutto e scompare il cadavere. Esatto. Oppure va incontro alla morte, no? Quello che Maffesoli definisce l'omeopatizzazione del male. In qualche misura convivi con la morte, in qualche misura ti confronti con essa, in qualche misura hai a che fare in modo meno pregiudiziale con lei. E le due cose corrispondono a due diversi modi di concepire il tempo. Uno è il modo moderno, occidentale, nostro, il tempo come freccia, no? Che va perennemente in avanti e di conseguenza non è che offra grandi alternative, a un certo punto muori, la sintesi dei fatti è quello. Ma c'è anche il tempo ciclico, ovvero sia il tempo del ritmo, giusto appunto, il tempo delle stagioni, il tempo dell'anno, il tempo liturgico, il tempo delle tue ricorrenze personali, quello per le quali le cose tornano, no? A momenti è di nuovo Natale e per me sarà il 56esimo Natale, quindi no? 56 volte che viene Natale ed è sempre lì, no? E l'anno prossimo tornerà Natale. O perlomeno io posso raccontarmelo e dirmelo con una certa base esperienziale, no? Ovviamente. Quindi che succede? Che nell'approccio ciclico al tempo, quello che viene messo in luce non è il fatto che il tempo fugga, ma il fatto che il tempo torni, no? Non è casuale che l'anno liturgico, appunto, è un anno che è fatto sempre delle stesse tappe. La seconda domenica, la terza domenica, la quarta domenica, e sono sempre quelle. Tutti gli anni sono quelle, perché il tempo è un tempo diverso in qualche misura, no? Il tempo sacro e il tempo profano non a caso erano un altro articolarsi di questo tipo di discorso, perché i tempi convivono, noi viviamo in un tipo di tempo che è fatto più o meno di entrambe le cose. Adesso ci stanno sfracassando le palle col Black Friday, ma è di nuovo Black Friday, no? Non è casuale. Restiamo da capo lì, quindi no, prima c'è stato Halloween, poi c'è, come vedete non solo ci viviamo, ma le moltiplichiamo pure, che ha ovviamente una ricaduta e una spinta economica e consumistica, ma non solo, perché appunto la spinta economica e consumistica di fatto è un modo per travestire le esigenze più profonde, dar loro una forma, una patina di razionalità. Ma non è tanto quello, il fatto è che c'è bisogno di avere delle scansioni, di poter ridire, ah, rieccoci, è di nuovo quel tempo lì.
Funzioniamo,
no?
A tappe.
Eh sì, perché di volta in volta il fatto che poi tornino è rassicurante dal nostro punto di vista.
Il fatto
perché
tra un po' c'è Natale, quindi ci rassicura, che se ci fosse un periodo lungo in mezzo non ci sta niente.
Eh sì, perché noi siamo, abbiamo, come dire, a Oriente hanno 4 centure, noi ce ne abbiamo 12 o 13 perché abbiamo bisogno di un continuo essere rassicurati, non è così semplice, cioè non possiamo accontentarci di una o due feste l'anno, perché non ci bastano. Di fatto, se voi mettete insieme quei due modelli, di nuovo ottenete una spirale. Cioè un tempo che va avanti, ma va avanti ruotando, no? Portandosi dietro dei cicli. Quindi quello che dice appunto Dürer è che Brandoardi sintetizza benissimo, perché sentite, dell'oscura morte al passo andare, l'oscura morte è palesemente notturna, evidentemente, e mentre se tu poggi la falce e balli con noi tondo a tondo, quindi in pieno, il pieno del giro proprio, no? Il giro di danza, non a caso, allora a quel punto non sei più la signora del tempo, perché meteorizzi molto meno.
Quindi il tempo visto come freccia è più o meno la visione diurna,
esatto.
Il tempo visto come ciclico.
Esattamente. E infatti il tempo visto come freccia ha origini profonde anche nella nostra religione. Noi abbiamo, no? L'idea è che tu vada fino alla morte e poi finalmente diventi felice nell'aldilà, paradisi e cose varie del genere. Il tempo in qualche misura, il tempo implicato, nonostante il tempo liturgico poi sia circolare, ma il tempo, il modo in cui viene descritto il nostro tempo sul mondo, nel mondo, è un tempo a freccia. È una corsa attraverso la valle di lacrime, come altro modo per definire. Quindi, come vedete, anche le stesse religioni sono contraddittoriali, perché all'interno della stessa religione convivono punti di vista e modi che sono, tutto sommato, da un punto di vista simbolico, non particolarmente coerenti. Però il punto è questo: allora, o questo che è il diurno, e quindi l'unico modo per non morire è sconfiggere la morte dritto per dritto, quindi attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, quello che facciamo noi, ma dice la canzone che non lascia un po' il tempo che trova. Invece l'altro è quello dell'omeopatizzazione, quindi una piccola dose di morte al giorno, una piccola notazione, sì, è di nuovo Natale, ma è il 56esimo, quindi come dire, ne sono passati un po', non è che posso far finta che non è accaduta questa cosa, no? Però comunque poi ci sarà il prossimo, poi ci sarà quell'altro. E quindi il tempo con cui ha a che fare è un tempo che non ha questo orizzonte infinito, per cui, oddio, ecco in fondo lì vedo già la fine della corsa. Perché tu vedi Pasqua, poi vedi le vacanze, poi vedi il convegno, poi vedi Natale, poi vedi il tuo anniversario, eccetera, eccetera, eccetera. Sono cose molto più vicine, molto più semplici, molto più probabili da raggiungere che non la fine della corsa. E molto meno angoscianti. Questo è il punto. No? Le culture tradizionali, le culture antiche, erano molto più brave nel trattare il tema della morte della nostra. Il che, per certi versi, già ci dice molto sulla crisi della nostra cultura, perché una cultura che non è in grado di dare una lettura del fatto più comune è una cultura che ha problemi, no? Perché la cultura quello deve fare, la cultura mi deve spiegare perché muoio, cosa succede dopo che sono morto, farmi stare sereno, tutto questo sarebbe il suo scopo. Invece la nostra cultura, si sa come mai, ma questa cosa se l'è persa completamente. Tu oggi non sai più che dire, non sai più che fare, non sai più dove andare, te trovi così, no? Mentre l'arsenale delle vecchie culture ti offriva riti, formule, tutta una serie di cose che andavano fatte e che ti mettevano a riparo e ti dicevano: guarda, quando uno c'ha questa catastrofe, perché di fatto quello è, gli dici questo e lui capisce quello che volevi dire, non devi stare a articolare, spiegare, dire anche a me su Madonna come stai, tutte queste cose che sono in qualche modo poco utili, no, basta una formula e quello, capito, vi siete capiti tutti. E te vesti in un certo modo, gli porti una certa cosa, vi vedete un certo giorno, fine, lo sappiamo. Noi quest'oggi non ce l'abbiamo più. Ma tra l'altro, altro discorso si fa spesso in questi casi: voi prendete un quadro dell'Ottocento di una scena di qualcuno che muore, quello muore a casa nel suo letto, con i ragazzini, i cani, gente che parla, mangia, cioè è una cosa quotidiana, perché la morte è quotidiana, cioè poco da fare, la morte è lì, no? Ci tocca a tutti, quindi non è che c'è granché da fare, mamma mia che è successo, no, è morto. E quindi in quel tempo ancora, cioè due secoli fa, quest'idea della morte come fatto sociale, come qualcosa che si inserisce anch'essa in un circuito, in un ritmo a suo modo, era viva. È per noi che è diventato l'assurdo della morte, no? Però appunto una cultura che costruisce la morte, che è l'unica certezza che abbiamo come assurda, ha qualcosa che non quadra. Evidentemente, no? Sta perdendo proprio i suoi riferimenti di senso più profondo in qualche misura, perché il senso più profondo, come dice Dürer, della cultura è esattamente permetterci di fare i conti col fatto che siamo esseri mortali. tutta la nostra grande questione è attraverso quali strategie riusciamo a vivere pur sapendo che dovremo morire? Perché se sta cosa la tematizziamo male è una catastrofe, ovviamente, no? Implica che sia tutto inutile.
Perché la cultura nostra cristiana è basata su appunto la morte, perché Gesù è morto per noi, è strano che non riusciamo ad accettarla e a scansarla da parte come se fosse qualcosa
di... Esatto, infatti è una serie, ci sono una serie di... Però, come dire, il certo Gesù è morto per noi, è vero, però comunque il... Anche lì è un discorso estremamente contraddittorio, non contraddittoriale all'interno della nostra cultura, no? Perché da una parte c'è l'amore per il prossimo, la sottomissione, la povertà, Francesco, no? Dall'altra c'è Domenico, cioè sono personaggi che a stento riesce a concepire nella stessa religione, perché uno fa una cosa, uno fa un'altra, si odiano costantemente, si oppongono, eccetera, eccetera. E una parte di questo in qualche modo fino a un certo punto ha preso il sopravvento. Adesso... con il nuovo papato sembra di sentire temi nuovi o perlomeno molto vecchi, ma che improvvisamente diventano temi di pubblico dominio e non di elite, di confraternite più o meno esoteriche. Però sì, il punto è, però appunto, ripeto, se prendi la storia della questione del corpo e vedi le connessioni col corpo, ti rendi conto che era abbastanza ovvio che andassimo in quella direzione, perché abbiamo sempre avuto questa forma di ibris, questa forma di ebbrezza divina che per la quale siamo meravigliosi, no? Da Icaro in poi, l'idea è quella, poi caschi regolarmente, ti rialzi e ricominci, non impari mai. Quindi adesso stiamo di nuovo da quelle parti e grazie a queste nuove tecnologie, a questa nuova visione dell'uomo che stiamo portando avanti, appunto, che è principalmente fatta di cervello e di software, quindi il corpo si è proprio perso, stava facendo, con quello pensiamo di essere riusciti a trovare la quadra, no? L'idea dell'immortalità tecnologica a portata di mano. Diciamo che dal mio punto di vista e di quello della grandissima parte degli autori che frequento, la cosa non sta né in cielo né in terra, perché noi di fatto siamo un'espressione del nostro corpo. Cioè, la continuità è totale, non c'è un momento in cui c'è la mente e non c'è il corpo e viceversa. Sono tutte cose che sono costantemente compenetrate. Questo discorso lo dimostra a sua volta in modo abbastanza brillante, no? Da una parte abbiamo visto il sapere corporeo come propriocezione, come percezione di sé, come capacità di leggere le proprie emozioni e sensazioni. Qui invece abbiamo il corpo che attraverso il suo modo di funzionare, in qualche misura attraverso il suo modo di essere, dà la stura delle associazioni più ampie. Dal mio essere dritto vengono tutta una serie di oggetti, di pratiche, di dinamiche, di culti che mi permettono di trasferire il senso dalla corporeità al resto del mondo, però parte dal corpo, ok? Quindi siamo sempre lì, si tratta regolarmente di rivalutare un ambito che per noi invece ha una carica negativa simbolica infinita. Il grande problema è lì, insomma, fondamentalmente. Quindi nel momento in cui sei diurno, abbiamo detto, darai un taglio, una lettura ai simboli che sarà evidente in sé, quindi la spada taglia, la rete probabilmente avviluppa e lega, il che, ripeto, se riportato a internet potrebbe essere interessante. Per molti versi, perché internet in qualche modo è quanto di più diurno abbiamo noi attualmente, no? Quindi questa pretesa di connessione toccherebbe analizzarla un attimo. Ricordatevi soltanto il modo in cui la dipingiamo, no? Una rete luminosa che parte da punti alti e avvolge tutto il mondo. È una simbolica che più diurna di così non si potrebbe fare. No, perché è in alto, perché appunto è luminosa, perché ecco, però appunto nella logica diurna la rete non è un supporto, quello è il problema. Quindi no, bisogna vederla un attimo e potrebbe portare in posti interessanti come ragionamento. Comunque, insomma, ci siamo qui? Ok, quindi che succede? Che una delle cose che dobbiamo capire, e credo che con questa per oggi finiamo, perché sono argomenti abbastanza spinosetti, il prossimo parliamo del simbolo un po' meglio, ma oggi dobbiamo introdurre una questione, ovvero sia il fatto che in questa logica le immagini hanno una loro significatività che non è convenzionale. Cioè dobbiamo distinguere tra segno e simbolo, perché il simbolo, come vedete, ha una connessione profonda con ciò che descrive. Tu non puoi parlare di qualcosa in altri termini rispetto a quei regimi e a quelle strutture, perché quello è la spada, quello fa in linea di massima, poi la puoi in qualche modo reinventare, ripensare, comunque rimane quella, non è casuale che sia la spada, ok? mentre nel segno, che invece è la base della semiotica e di buona parte della comunicazione contemporanea, il segno è puramente convenzionale. Quindi non c'è nessun profondo legame di significato tra il segno e ciò che esso significa. Non so se mi spiego, tra significante e significato, per dirla nel linguaggio di De Saussure, non c'è soltanto il fatto che ci siamo messi d'accordo che questo segno significhi questo. Okay? Nella prospettiva durandiana e quella che utilizziamo noi, invece, i simboli significano di per sé. Non c'è bisogno di un accordo fra noi, quelli significano a prescindere e di conseguenza sono degli strumenti euristici che permettono di comprendere la realtà. La connessione tra la spada e l'idea di divisione e la struttura schizomorfa è a prescindere da me. Non so se mi spiego. Non l'ho deciso io che la spada ha questo carattere, ma avrei potuto dire che lo stesso ha la ruota o un'altra cosa qualunque o pizza e fighi, non so se mi spiego. Mentre il segno, io ho deciso che un cartello triangolare significa pericolo.
Il segno è più o meno definibile come universale, di significato comprensibile dappertutto.
No, viceversa, questi sono universali. Certo, questi sono quelli che si rifanno a tutto questo apparato corporeo e meta-razionale. Il segno è, come dire, pertinente a un certo ambito all'interno del quale ci si è messi d'accordo. Voglio dire, il lampeggiare, si dice che un mio amico abitava in Inghilterra e ha avuto una volta, mi ha detto, mi è piata una botta, ha detto pignattara, che vuol dire che in Inghilterra se tu lampeggi vuol dire che permetti all'altro di fare una cosa. Da noi se lampeggi sta fermo. Quindi lui ha lampeggiato uno e l'ha piato un pieno, perché quello ovviamente ha pensato che poteva passare. Ecco, questo è il segno convenzionale. Cioè non c'è nessuna necessità tra il lampeggiare e il fatto che tu possa fare o meno qualcos'altro. L'abbiamo deciso noi. Non so se mi spiego. Ma se io vedo un albero, l'albero ha una serie di suoi significati che hanno a che fare con la crescita, con lo sviluppo, col radicamento, con la durata, eccetera, che sono suoi. Non è che gli posso dare io. È più chiara così? No. Certo, decisamente. Dal nostro punto di vista ormai sono quelli, ma si è stipulato che avessero quel significato, ma non ce l'hanno di per loro, non so se mi spiego. Cioè il simbolo significa di per sé, il segno ti devi mettere d'accordo con qualcuno per quello che significa, perché Desu non significa niente. La freccia come simbolo significa quello che dicevamo di Platone, eccetera, eccetera. Dal nostro punto di vista può anche voler dire senso unico, ma il senso unico non è implicito nell'immagine di freccia. Non so se mi spiego.
Io sto provando ad arrivare.
Cioè. Sì, lo vedo. Io non riesco a trovare, come dire, no, aiutatemi.
Cioè, è come se il simbolo fosse... Cioè, non cambia l'interpretazione. Sì, sì, il simbolo cambia l'interpretazione in base al contesto, in base al punto di vista.
Sì, però c'è un nocciolo di significato che è quello, che è suo. È ampio, è molto complesso, come abbiamo visto, non è che c'ha un significato, però ha una sfera semantica che è legata al suo essere quello. Nei segni no. Cioè tu prendi il segno, hai deciso che è così, l'hai deciso tu, ma non è finisce lì, poi magari è una storia, per carità, però comunque l'atto iniziale è che qualcuno a un certo punto ha deciso che la croce, quella, servisse per dire che una cosa si aggiunge all'altra. Ma non è che la croce in sé c'ha questo senso dentro, non so se mi spiego. Tant'è che uno dei grandi problemi di questo discorso è che, per esempio, gli ebrei considerano che le parole abbiano un legame profondo con ciò che descrivono, no? E qui tutta la Kabbala e tutto il resto, perché è così importante questo? Perché tra parola e oggetto c'è un legame, non è convenzionale. Noi diciamo albero, ma potremmo dire paruffo, e sarebbe uguale se ci fossimo messi d'accordo così prima. Non so se mi spiego, ok? Mentre per gli ebrei la cosa non è così, tant'è che la lingua fondamentale, il sanscrito, l'ebraico, eccetera, sono lingue che generano una serie di difficoltà interpretative, perché sono veramente soltanto convenzionali, oppure quei suoni nella cultura avevano una qualche connessione con l'essenza dell'oggetto. Non è facile dirlo. Negli ideogrammi la questione è molto più ovvia, no? L'ideogramma ha una correlazione diretta con quello che descrive, perché lo disegni. No, quindi se quello è un albero, non è che poteva essere diverso l'ideogramma, Noi diciamo albero, ma diciamo tree, diciamo arbre, diciamo un sacco di cose, no? Quindi queste mutazioni di lettere e voce sono convenzionali per quanto ci riguarda.
Il tau è un simbolo o un segno?
Chi? Il tau è un simbolo.
Ma i simboli possono essere anche non concreti, giusto? Cioè,
Assolutamente sì.
tipo ad esempio simbolo di femminilità.
Certo. Certo, anche perché la femminilità di fatto è una qualità, se ci pensi, non è un oggetto, non è che c'è qualcosa che definisci. È una di quelle cose che apprezzi in modo sintetico. Cioè, vedi una donna, dice, molto femminile.
Invece il segno, quello è un segno
E quello è un
della femminilità.
segno, esatto.
Come sono arrivato?
Ci siamo? O potevamo fare diversamente, quello poi ha una storia alle spalle, però
Sì,
comunque.
ok, ci sono arrivato.
Ok. Posto fin qui? Bene, fermiamoci su questo che direi che mi pare più che sufficiente per oggi.